La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Buonasera e benvenuti alla nona puntata della settima ossessione di mercoledì 6 novembre 2024. Benvenuti nel nostro consueto spazio che è dedicato al cinema, e so che siete veramente in tanti ad ascoltarci, questo mi fa veramente molto piacere. Ringrazio quelli che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta, appunto sulle frequenze di Nova Radio, in streaming, DAB Plus, eccetera, eccetera, e anche a chi ci sta ascoltando in differita tramite podcast. Allora, una puntata anche questa con tanti argomenti, io non perderei tempo, partirei subito dalla finestra che quest'oggi apriremo più volte sul Festival dei Popoli, il Festival Internazionale del Film Documentario che si sta tenendo proprio in questi giorni qui a Firenze, dove appunto andiamo in onda, dove ci sono gli studi di Nova Radio. Ne parleremo più avanti con ascoltando quello che ci hanno detto ai nostri microfoni l'autore Paolo Cognetti, che è diventato per l'appunto anche un regista, che ha filmato il suo primo film Fiore Mio, e l'autore delle colonne sonore di quel film, che è Vasco Brondi. Li unisce una grande amicizia, tra poco li ascolteremo. Però prima apriamo invece la prima finestra sul Festival dei Popoli, e lo facciamo con andando a salutare il regista Manfredi Lucibello. Buonasera Manfredi.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Buonasera, buonasera a te, benvenuto alla settima ossessione, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, siamo qua per ricordare ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che il tuo film, di cui appunto tra poco andremo a parlare, sarà il film che in qualche modo chiuderà questa 65esima edizione del Festival dei Popoli, sabato sera, sabato 9 novembre, alle ore 21 al cinema La Compagnia. Il complotto di Tirana si chiama così il tuo ultimo lavoro, che è passato anche qualche settimana fa alla festa del cinema di Roma, e dietro questo complotto di Tirana c'è il racconto di quella che è stata una grande truffa che si è in qualche modo consumata nella città di Tirana, la capitale dell'Albania, nel 2001, quando dopo insomma anni molto difficili per l'Albania, arriva anche lì l'arte contemporanea, sbarca l'arte contemporanea con la Biennale della città, la Biennale di Tirana, a quell'epoca curata da Giancarlo Politi, in cui invita, a un certo punto decide di invitare il famoso fotografo nostrano, italiano, Oliviero Toscani, come curatore di una sezione. Però ho parlato troppo, voglio lasciare la parola a te. Che cosa succede a quel punto?
Allora, diciamo, sì, hai parlato di truffa, però per molti è stata una performance artistica, infatti il dibattito è aperto e lo capirete meglio vedendo il film al Festival dei Popoli. Cosa succede? Succede che Oliviero Toscani presenta quattro artisti scandalosi, tra cui un pornografo, un pedofilo e il fotografo ufficiale di Bin Laden. Sono questi artisti che porta a questa biennale, che vediamo è del 2001 e doveva inaugurare il 14 settembre 2001. Sì. Quindi il fotografo ufficiale di Bin Laden, che porta come foto, tra l'altro, un Boeing schiantato, e come promozione per questa biennale vengono spedite foto con Bin Laden con un mitra, e quindi
provocazione a portata di mano, proprio.
Esatto, il re della provocazione Oliviero Toscani, sì, quegli anni diciamo. Era proprio, certo. era esploso, no? Sì, era al massimi livelli, sì. E ci scopre però che Oliviero Toscani non c'è mai stato in Albania e non ha mai partecipato a questa biennale. E Politi ha parlato per più di un anno e mezzo con un'altra persona, non con Oliviero Toscani. Quindi c'è stata una truffa, qualcuno che si è spacciato per Olivero Toscani, e tra l'altro toccando i temi più caldi del momento, ma anche di adesso, no? Il terrorismo, sì, la dittatura, la pedofilia, la pornografia, tutto agli albori di internet. E chi c'è dietro questa storia incredibile? C'è dietro una persona che come lavoro principale faceva l'imbottitore di Bari in provincia di Genova, ecco, tutto che aveva messo a soqquadro un evento che doveva essere un evento grandioso, incredibile, facevano parte persone come Cattelan, come Vanessa Bischoff, e il film ricostruisce in maniera molto libera questa performance incredibile da parte di Marco Lavagetto, che però per alcuni è stata una truffa, perché ci sono stati 20 anni appunto di processi, ora finalmente ne possiamo parlare in maniera libera e divertita anche.
Senti, come ti sei interessato a questa storia a dir poco particolare? E come, appunto, come è nata appunto questa idea poi di costruirci anche, di realizzarci un documentario?
Allora, io faccio sia documentari che film per il cinema, quindi sono un po' sempre riflettuto sia tra il cinema del reale e il cinema di finzione, arrivando anche a una sorta di conclusione che in fondo si tratta sempre dello stesso mezzo. Quando ho letto questa storia incredibile di qualcuno che si era spacciato per Olivero Toscani e a suo nome aveva fatto cose assurde, ho pensato subito di aver davanti una sceneggiatura perfetta per un film. E quindi, parlando sia con Olivero Toscani, che si è divertito tantissimo a ricordare questa storia e parlarne per la prima volta, perché appunto c'era stato il processo, e parlando sia con Marco Lavagetto, ho pensato che ci fosse proprio la stoffa, no, per fare un bel documentario.
Senti, tu in questo documentario metti in risalto anche quello che può essere un problema da molto tempo appunto critico per quanto riguarda le istituzioni come le biennali, cioè la ricerca, una sorta di ricerca spasmodica del nome da abbinare ad una rassegna, senza però poi alla fine prestare particolare attenzione a quello che è il contenuto di una mostra, di una rassegna.
Sì, questo diciamo è uno dei temi che affronto. A volte siamo alla ricerca appunto di qualche personalità da andare, da fregarsene di quello che poi uno racconta, no? E in qualche modo quello che comanda è il mercato dell'arte, non più l'arte, quanto ha valore, no? La persona, e non quanto ha valore quello che propone. E quindi, cioè, a mio parere, se c'è una truffa nel mondo dell'arte è quella del mercato. Il mercato ci truffa sempre, perché cambia i valori, ecco, in tavola, e cambia anche la posta in gioco di tutto.
Ok, allora noi ricordiamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici, per andare a vedere il complotto di Tirana, che si trova a Firenze e dintorni. Sabato 9 novembre alle ore 21 sarà il film di chiusura di questa edizione del Festival dei Popoli. Poi, se non sbaglio, più avanti uscirà anche nel cinema, ci sarà un tour, immagino, nelle sale.
Sì, faremo un tour nelle sale a gennaio, poi il film uscirà anche in una piattaforma e in un canale televisivo, quindi diciamo sarà ben visibile.
Perfetto, perfetto. Però l'appuntamento per chi è a Firenze e dintorni per sabato sera alle 21 al Teatro La Compagnia. Manfredi, io ti ringrazio e in bocca al lupo per il film.
Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie.
Cos'è quella? Una farfalla?
Sì, mi siedo in braccio a te, d'accordo?
Sei una di classe.
Ti faccio una cintura.
Una cintura di soldi?
Io ho i dollari come una vera zoccola.
Almeno metti le cose in chiaro.
C'è un ragazzo che vuole una che sappia il russo. Si occuperà lei di tutte le tue necessità.
Dio benedica l'America.
A ti rabote souvenir, Cluba.
Bella casa. Cosa fai per avere tutto questo?
Sono un trafficante di droga.
Oh, davvero?
Ci hai creduto? No! Benvenuti a Las Vegas!
Se sposo un'americana, non devo più tornare in Russia.
Vuoi che diventi la tua mogliettina?
Non scherzo.
3 carati.
Perché non 4? O 5? O 6?
Vi do 2 settimane! Vado a rilassarmi nella mia villa!
Ой, блин, все можно так мой дом ходить.
Наткнулся на какой-то проститутки?
Коза?
Il vostro non è un matrimonio vero. Lo annulleremo e tu non hai voce in capitolo.
Le 17:16 in questo momento, torniamo in diretta e noi cominciamo a parlare dei film del fine settimana. Dovremmo farlo a breve anche con Giacomo Sambella Lenzi, dovrebbe esserci tra poco con noi. E, per parlarci di una delle uscite principali di questo fine settimana, che è Anora, il film che a Cannes, in questa edizione di Cannes, ha vinto la Palma d'Oro. Il regista del film è Sean Baker, un regista, diciamo, ai più al momento sconosciuto. Probabilmente questo è il film che gli regalerà in un certo qual senso la notorietà, in quanto appunto può fregiarsi di aver vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Altri suoi film sono stati Un sogno chiamato Florida e Tangerine, che è stato il suo film di esordio. Ci sono delle cose che ritornano nel cinema di Sean Baker, personaggi, soprattutto professioni lavorative che i personaggi dei film di Sean Baker praticano. In particolare Sean Baker fotografa molto bene il lavoro di sex worker, e lo farà così anche in Anora, che è appunto una giovane sex worker di Brooklyn che si trova a vivere una storia da Cenerentola, diciamo così, quando incontra e sposa poi anche un po', diciamo, in maniera impulsiva, molto frettolosa, il giovane figlio, abbastanza più giovane di lei, di un oligarca russo. La notizia però poi arriva in Russia alla famiglia di questo ragazzo, e questa favola d'amore viene minacciata quando appunto i genitori del ragazzo partono per New York per far annullare il matrimonio. Quindi sicuramente un film da tenere in ben in evidenza. Tra poco ce ne parlerà Giacomo Sambella Lenzi. Il tempo di mettersi in contatto con lui, perché in questo momento ci sono dei problemi tecnici per mettersi appunto in collegamento con Giacomo Sambella Lenzi di Screen World, che ci racconterà questo film. E quindi io direi di ascoltarci in questo momento una scena, una breve clip di Anora, e poi appunto cominceremo finalmente a parlarne. Ascoltiamoci questa clip di Anora.
No, I know.
Annie, like... I got a kid who wants someone who speaks Russian.
You know, Jimmy, the girls and I have been talking, and if your cousin doesn't start showing us some respect, we're not gonna tip out anymore.
All right, yeah. I'll talk to him.
Who are you talking about, the DJ?
All right, yeah. Seriously?
He's an asshole.
I shared my playlist with him, and he was very rude and dismissive.
You're killing me. Let's go, come on.
No, I'm eating my food.
That's why you have Tupperware, keep things fresh.
He's don't eating.
He's wow. A spender, come on, let's right. Go.
Time is money, baby, get a roll on it.
Without fans, without nothing, and then some fucking erotic dance. One second, bro.
Guys,
fucking erotic, and then we kicked out. Okay.
Hello, this is the beautiful Annie. She's gonna take care of everything you need tonight. Annie, make me proud.
Yeah. Hi. Yeah. Oh, ты прекрасная. I'm Ivan, and ну ты можешь называть меня просто Ваня.
Ваня, okay.
Yeah.
Nice to meet you.
И это мой лучший друг, fucking best friend Tom.
Hi, what's I'm Annie.
Yeah, not bad. Ты должна знать русский.
Allora, eccoci, 17:20, scusate, avete ascoltato un po' una scena in inglese, ma non erano disponibili in italiano. Abbiamo cercato di metterci in contatto con Giacomo Sambella Lenzi e non, in questo momento probabilmente non gli prende il cellulare, quindi ci arriva in soccorso niente meno che Lisa Torsiello. Ciao Lisa.
Ciao,
buonasera.
Tra buonasera. L'altro, subito in tema, buonasera, in buonasera. Tema anche con il film di cui parlerò, quindi salvo tutti.
Ah, sei una gattara.
No, no, sono prima Canara. Però, visto Canara, che si parla di salvare, Canara, ecco, non penso neanche
esista. Mi viene a mente il film di Garrone, Dogman.
Con Canara.
Certo. Senti, però io ti do una possibilità in più, perché dovevamo parlare di Anora. Io assolutamente voglio parlare di Anora, che so che ti è piaciuto tantissimo il film di Sean Baker, sì, che ha vinto la medaglia d'oro. Dovevamo parlarne con Giacomo, ma in questo momento probabilmente non è raggiungibile. Quindi, io ho già raccontato la trama poco fa, sì, cercando di prendere più tempo possibile in modo che Giacomo ci rispondesse a telefono, non è stato possibile. Quindi, che cosa ci racconti di Anora? Prima di passare poi agli atti.
Allora, secondo me Anora, è giustamente detto anche tu, è un film di Sean Baker. Sean Baker è un regista, secondo me possiamo denominarlo un po' neorealista contemporaneo, ecco, perché usa tantissimo neanche la camera a mano, l'iPhone direttamente. Quindi,
un po' alla Steven Soderbergh in un certo senso.
Sì, però ti dà proprio il senso di inseguire il personaggio, cioè proprio l'history in the making, no? È il cinema che è la realtà che viene colta in presa diretta, ovviamente no, c'è tutto un lavoro di sceneggiatura dietro. Però allora secondo me è il film che più più si rivolge in maniera diretta e accessibile al grande pubblico, cioè non è il Tangerine che era per palati sopraffini, non è neanche il pazzoide di Red Rocket, è un film che innanzitutto mette in primo piano questa figura di una donna che ok fa la lap dancer, no, e subito uno la può mal giudicare, invece c'ha una cazzima, lasciatemelo dire, c'ha una cazzima questo personaggio, è scritto benissimo, interpretato altrettanto benissimo, in una maniera assolutamente naturale che sembra reale questo personaggio, sì. E vabbè, la trama
so che l'attrice ha imparato pure le lingue per questo film.
Allora, penso lei non parla tantissimo in russo nella pellicola, però io so che lei ha lavorato tanto sull'accento di Brooklyn, perché è lo stesso Baker, mi pare abbia detto che è del New Jersey, se non vado errata, vado molto a memoria, quindi perché è del posto, lo sente tantissimo, sì, il cambiamento dialetto, da un accento all'altro, e lei si è messa sotto, ha imparato questo accento di Brooklyn che si sente tantissimo, ed è bellissimo appunto lo stesso. Ma lei che parla questo slang di Brooklyn è la controparte maschile che è tipo russo, quindi è bellissimo, bellissimo.
Allora, ne parlavamo anche ieri quando ci siamo sentiti per fissare la telefonata di oggi, e tu hai consigliato, ovviamente il mio consiglio è sottinteso, di andarlo a vedere in lingua originale questo film.
Sì, secondo me sì, ma perché ci sono veramente dei giochi di parole che si vanno a perdere nel doppiaggio italiano, poi per quello che ho visto dal trailer, io l'ho visto in originale alla Festa del Cinema di Roma e è molto così, no? Sembra quasi Paperissima Sprint, amici, la versione russa, quindi non mi fa impazzire, io sono pro doppiaggio, però sì, se potete andatelo a vedere in lingua, che è meglio, come dice il saggio Puffo. Pronto?
Sì, ci siamo, ecco.
Ah, ecco.
Allora,
facevo anche io come Giacomo, sparivo.
No, ci sei, ero sparito io per 5 secondi, ma ci sono. Volevo anche dire che il film, so che si ride molto in questo Anora, lo dice anche lo stesso regista, infatti dice si è sorpreso quando dice è stato per me già un onore partecipare al Festival di Cannes, non è una prima volta perché già Red Rocket fu presentato nella selezione ufficiale di Cannes, ma addirittura dice vincere per quella che in fin dei conti è una commedia, no? Per un festival così prestigioso come Cannes o come i festival in generale dove le commedie veramente latitano, quello si può dire, no? Tant'è che tutte le volte che noi frequentiamo i festival, tra gli addetti ai lavori, dice ma qui manca la commedia, invece in realtà quando c'è la commedia anche ben fatta addirittura vince uno dei premi più prestigiosi del mondo.
Ed è una commedia intelligente, non è che ridi sì. Voglio dire, per qualcosa di molto falsato oppure volgare, no? Ridi perché è assolutamente, c'è una sceneggiatura lacre, gente, cioè,
sì,
ridi proprio
di gusto,
ridi di gusto.
Assolutamente. E, tra l'altro, lui è anche montatore dei suoi film, quindi dice che
sì,
lui monta in ordine cronologico, cioè non fa prima un pezzo, poi un altro, non lo monta proprio in maniera appunto conseguenziale. Va bene, però resta con noi, cara Elisa, ti chiedo di fare, sì, gli straordinari, non solo la Croce Rossina, perché adesso parliamo di un altro bel film, no?
Si passa dal ridere al piangere,
ecco, sì, la vita, soprattutto in una giornata come oggi, insomma, dove forse c'è da pensare delle lacrime più alto. Va bene, ti faccio ascoltare anche i nostri ascoltatori un pezzetto di trailer e poi ci risentiamo. Ho sentito, sì, anche un miagolio, ma non è un caso, no? O era una porta che cigolava?
Era il cane che è rientrato.
Ascoltiamo il trailer di un film che si chiama Flow, Un mondo da salvare, e poi vi spieghiamo di che cosa parla. Allora, lo faccio ascoltare, l'ho fatto, ci sei? Ah, mannaggia, è caduta la linea, adesso ripristineremo il collegamento anche con Elisa Torsiello. Anzi, la facciamo una cosa, oggi è il bello della diretta, come si suol dire, quindi io chiamo Elisa Torsiello, mi sento un po', che ne so, Mara Veniera, vi ricordate quando faceva le chiamate, non so chi era lei o... Giancarlo Magalli, che facevano le chiamate da casa e dove si vincevano dei soldi. Adesso non prende la linea, però è bellissima questa puntata, ragazzi. Eccoci, adesso è ripristinata la linea e chi ascolterà il podcast vedrà una versione molto editata di questa puntata. Insomma, vi ho fatto ascoltare un trailer che era senza parole, perché è un film appunto dove i dialoghi latitano. È tornata con noi Elisa Torsiello. Elisa?
Eccoci, mi sentite? Sei tornata.
No, oggi è una puntata così, insomma, un po' imprevedibile.
È un po' ballerina, un po' imprevedibile.
No, stavo appunto introducendo il film. Il film Flow, Un mondo da salvare, che è un film di animazione, non l'avevamo ancora detto per il momento. Un film di animazione che vede protagonista un gatto. È un gatto in un mondo dove gli umani quasi non ci sono più, un mondo che si sta per allagare, purtroppo anche un arrivo nelle
quanto mai attuale
per quello che è successo, purtroppo quella catastrofe immensa che è successa una settimana fa proprio oggi a Valencia. Che cosa ci racconti quindi di questo Flow, Un mondo da salvare?
Allora, preparatevi i fazzoletti, amici, a casa. Ho pianto io, che di solito non piango mai coi film, e io ero una valle di lacrime. Allora, la bellezza di questo film d'animazione, a parte la poesia, cioè non parla nessuno, e questo secondo me è il suo grandissimo punto di forza. Siamo ormai abituati, no, ai cartoni animati in cui i personaggi, che gli stessi disegnatori ricercano sempre un fotorealismo sempre più reale, in questo caso sono innanzitutto, ok, più bidimensionali che tridimensionali, ma soprattutto non parlano, e nonostante questo rivelano un'umanità più grande di quella degli umani stessi, umani che non ci sono, come hai detto giustamente anche tu, si presume che siano estinti, siamo estinti, no, dopo queste alluvioni costanti, e seguiamo quindi le vicende di questo gatto. E non è il nome Flo è appunto rimando, no, agli allagamenti, all'acqua, no? E insieme a un labrador, insieme a un uccello, credo sia un airone, e non me ne vogliono quelli della Lipu, non sono molto ferrata.
Occhio, perché ci sono degli animalisti che sono degli agguerriti.
Mi pare sia un airone, però ripeto, non voglio dire una...
Comunque un volatile, un volatile.
O una gru, forse una gru, comunque. Sì. Un labrador, un capibara. È tipo Timon.
Timon, di Re Leone.
De Re Leone. Sì. E insieme si aiutano a vicenda, però non è quella, come dire... quell'aiutarsi forzato, no? Che vogliono per forza emulare l'uomo. No, è tutto veramente realistico ed è di una dolcezza strabiliante. Dura poco, dura tra i 70 e gli 80 minuti, quindi assolutamente accessibile. Però sono, mettiamo che sono 80 minuti, che li senti tutti, stai con uno stato di angoscia e di ansia tutto il tempo. Cioè, fai il tifo per quegli animali, ti scordi quindi che non c'è la controparte umana, perché solitamente si fa il tifo per chi c'è più vicino, no?
Certo,
l'uomo.
Certo.
Invece in quel caso tu fai proprio
fai il tifo per questi.
Stai malissimo tutto il tempo. Ed è bello, ecco. È bello per questo.
Però
è bello
si
per
esce questo. Dal cinema con una sensazione piacevole, pur essendo stati male.
Secondo me è catartico.
Catartico.
È catartico.
È
catartico.
Catartico. Tra l'altro i gatti, lo sai bene, che insomma spopolano ormai da tempo sui social. Forse il primo meme che sia mai stato realizzato aveva protagonista un gatto. I famosi video dei gattini su YouTube.
Ma
è stato
TikTok. Il Grand Piquet,
poi c'è da dire anche che i gatti, che sono insieme ai cani appunto gli animali domestici più diffusi nelle case della popolazione mondiale, diciamo così, sono stati anche protagonisti indiretti della campagna elettorale americana. Se tu pensi, da una parte Taylor Swift con il gatto in mano, gattara, a seguito di quelle deliranti dichiarazioni di Donald Trump che fece sugli immigrati tahitiani che vivono in Ohio, che si mangiano i gatti e i cani. E per rispondere appunto Taylor Swift postò una foto
di gattara,
cosa che non è servita a niente, perché poi Trump ha stravinto le elezioni americane, tra l'altro proprio nella città dove lui accusava questi immigrati tahitiani di mangiare gatti, cioè Springfield, la città non quella dei Simpson, però una delle tante Springfield in Ohio, se non sbaglio, ha stravinto Trump, pensa un po', quindi a votare probabilmente sono andati gatti, perché dire non votiamo, no, questi non ci mangiano, vabbè, la buttiamo sul ridere.
State tranquilli,
vabbè, meglio buttarla sul ridere, anche se ci sarebbe poco da ridere. Tra l'altro questo film viene distribuito da Teodora, che è un'ottima casa di distribuzione, che ha pure accordi con Mubi, quindi tra non molto probabilmente lo si vedrà anche su Mubi. Va bene,
però posso dire una cosa,
certo,
andatelo a guardare
certo.
Sul grande schermo.
Quello,
so che
tutto,
adesso
tutto,
è diventato
tutto,
una comfort zone,
tutto.
Lo so,
noi siamo qua
però...
per ricordarlo sempre,
sì. Assolutamente. Sì ragazzi, se volete veramente piangere, entrare veramente, sentire l'acqua
sullo schermo è l'acqua che sgorga sul vostro viso,
sulle guance, ma state tranquilli, lo farete, piangerete.
Ti faremo sapere, anzi 366 10 14 094, fateci sapere la prossima settimana se avete pianto a vedere
quanti fazzoletti avete usato.
Ti saluto Elisa, è stato un piacere, grazie per gli straordinari.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 5 km di coda tra Chiusi Chianciano e Monte San Savino per un mezzo pesante fermo al chilometro 384. In direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. In A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilè in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Francesca Indicci, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa, code alle uscite di Lastrassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti tra Bargino e Impruneta-Grevenchianti e tra Impruneta-Grevenchianti e Firenze-Impruneta in direzione Firenze. È chiusa per lavori l'uscita di Poggi Ponzi Sud provenendo da Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, noi torniamo in diretta qua alla Settima Ossessione quando sono le 17.35 per riaprire il capitolo dedicato al Festival dei Popoli in questi giorni in fase di svolgimento al Cinema Teatro La Compagnia di Via Cavour a Firenze. L'abbiamo fatto in apertura parlando del film di chiusura di questa edizione, Il Complotto di Tirana, che vi aspetta appunto alla Compagnia il 9 novembre alle ore 21. Adesso però riavvolgiamo, andiamo all'inizio, cioè il film invece che ha aperto questa edizione del Festival dei Popoli sabato scorso, e sto parlando di Fiore Mio, che è il film documentario, il primo film da regista di Paolo Cognetti, che noi siamo abituati a conoscerlo come un affermato autore di romanzi, tra l'altro uno dei suoi più famosi, Le Otto Montagne, è stato tratto anche un film nel 2022, vinse il Gran Premio della Giuria, il premio della giuria a Cannes, e il libro vinse addirittura qualche anno prima, quando uscì nel 2017 se non sbaglio, il premio Strega. E Paolo Cognetti, per questo suo film, siamo nell'estate, torna all'estate del 2022, l'Italia è vittima, come capita ahimè sovente negli ultimi anni, della siccità, e Cognetti, che è un grande appunto appassionato di montagna, uno delle montagne le vive, per chi conosce appunto chi ha letto i suoi romanzi lo sa bene, assiste per la prima volta all'esaurimento di quella che è la sorgente della sua casa, della casa che ha a Estul, che è un piccolo borgo che si trova alle pendici del Monte Rosa, e questo allora per Paolo Cognetti ha rappresentato lo spunto per iniziare un viaggio nel cuore della montagna, a lui più cari, e di un racconto che poi si fa via via più corale, tant'è che lo dirà anche lui. Lo ascolteremo tra poco. Lui a un certo punto poi si fa da parte per lasciare spazio ad altri protagonisti che vivono le montagne, in questo paesaggio che purtroppo è destinato a mutare inesorabilmente, se non addirittura a sparire. Noi lo abbiamo incontrato insieme a Vasco Brondi, autore della colonna sonora del film, che si intitola Fiore Mio, e che andrà nelle sale italiane con Nexo il 25, 26, 27 novembre, lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 novembre. Quindi noi adesso ci ascoltiamo quello che ci hanno raccontato ai nostri microfoni sia l'autore del film Paolo Cognetti che l'autore invece della colonna sonora Vasco Brondi.
Sempre interrogato quando si parla di cambiamento climatico eccetera, che è sicuramente allarmante, però tutte le volte, ecco, l'idea che l'uomo stia distruggendo la terra mi sembra un po' una visione anche quella antropocentrica, cioè la terra se la caverà, se l'è cavata con cambiamenti climatici molto più grandi di questo. Siamo noi che forse non sopravviveremo a quello che stiamo provocando. La terra si trasforma, è sempre bellissima e in qualche modo anche in un certo senso terribile, ci ignora, cioè ci guarda passare, ci ospita, e poi passeremo anche noi come altri abitanti che ci sono stati prima. Io questa visione a me sembra molto pacifica, mi tranquillizza molto questa idea che non possiamo distruggere altro che le nostre case, ecco, che questa grande casa andrà avanti senza di noi.
Malvisti, per usare insomma una premessa.
È molto difficile parlare di questo perché sembrano essere ragazzi che non trovano neanche un amico. Sono sono mal visti da una parte e dall'altra per qualche motivo. A me suscitano grande simpatia e sono pochi, in Italia sono pochissimi, dovremmo tutti cercare di sostenerli, di dargli una mano, e invece sono molto soli, per cui quando posso do tutta la mia amicizia.
Chiedo a Vasco invece, ovviamente questa non è la prima volta che tu ti occupi di canzoni, diciamo di realizzare musiche per il cinema, l'hai già fatto nel 2011 per il film Ruggine, e questa però è la prima volta in assoluto che ti occupi di un'intera colonna sonora, quindi ci puoi raccontare questa tua esperienza?
Sì, ma sì, è stata un'esperienza totalmente nuova. E le altre volte che l'ho fatto per due o tre, quattro film si trattava sempre di una canzone. E negli anni mi era stato proposto, ma non me la sono mai sentito di accettare. Per quello, forse anche all'inizio con Paolo ne stavamo parlando, perché non so com'è, no, guardando i film. Quindi, se si tratta di fare una colonna sonora per un film dove a un certo punto mi viene chiesto di fare la musica per un inseguimento in auto, non è una cosa né che mi interessa fare né che sono in grado di fare, di usare la musica in quel modo lì. In questo caso era completamente diverso, un po' perché conosco bene Paolo, e quindi l'idea di buttarsi tutti e due in un'impresa comunque abbastanza nuova per tutti e due mi piaceva, cioè la nostra amicizia si alimenta anche di queste cose qua. E poi mi sentivo a casa, erano posti che già frequentavo grazie a Paolo da 7-8 anni, anzi che ho anche scoperto grazie a Paolo, ed era il film ideale in cui fare le musiche, da un certo punto di vista. Sì, quello anche più facile per me, perché erano una cosa che mi interessava molto. Ci sono questi cieli, gli animali, le montagne, tutto il silenzio delle montagne che può ospitare quindi la musica più facilmente. E poi soprattutto i riferimenti che avevamo in comune, sia cioè musicali che su cui ci siamo confrontati, erano estremamente nelle mie corde. Abbiamo anche proprio, per deciderci, parlato tecnicamente. Abbiamo preso il riferimento del film di cui Paolo aveva appena fatto la voce in italiano, La Pantera delle Nevi, preso dal libro di Sylvain Tesson, che c'è questa colonna sonora vuotissima e bellissima di Nick Cave e Warren Ellis, oppure l'idea di colonna sonora di Into the Wild, dove ci sono anche lì le canzoni che si mischiano alle musiche, così come a me piaceva molto la colonna sonora di Dead Man, del film di Jim Jarmusch fatta da Neil Young. Anche lì colonne sonore fatte con niente, quindi ho pensato proprio a un disco di questo tipo che avesse anche nelle musiche lo spazio che stava mettendo Paolo nelle immagini. Quindi quattro strumenti sostanzialmente, che sono sempre quelli, che ovviamente fanno cose diverse di parte in parte, ma che danno anche quelle un panorama comune, come è nel film. Cioè mi interessava creare proprio, forse la cosa più importante è creare un mondo sonoro che fosse sì una specie di fondale anche quello in cui si muovesse. Poi la sfida più grande per me è stata cercare, io che sono abituato a mettere le parole, fare delle musiche che parlassero anche senza parole, che raccontassero qualcosa anche senza usare le parole.
Certo. Quindi, per esempio, all'inizio pensavo di metterci un testo fuori campo, sarebbe stato normale, insomma sono uno scrittore, le mie parole, e l'avevo anche scritto all'inizio, poi l'abbiamo registrato, poi ho iniziato a vederlo sotto le immagini e non mi piaceva il fatto che ci fosse la mia voce a dire delle cose. Sono in questo film più che altro una persona che domanda, e a un certo punto volevo proprio levarmi, infatti da un certo punto in poi sparisco un po' dal film per lasciare la parola a questi 3-4 personaggi che la montagna la abitano, la conoscono molto meglio di me. E come sempre quando queste domande le fai a loro, cioè quando le fai alle persone che la vivono questa cosa qui, ti danno delle risposte inaspettate, ti dicono delle cose sorprendenti, come appunto noi siamo solo siamo degli ospiti, dei visitatori, dei testimoni, però tutto questo è molto più grande di noi. Fa ridere l'idea che lo stiamo distruggendo, ecco. Questa cosa non la dico io, la dicono loro. Persone di 80 anni o persone di 20 che magari sono appena arrivate. E mi piaceva molto che queste persone fossero anche molto diverse tra loro. C'è un uomo anziano, 80 anni, che quella montagna la conosce da tutta la vita, e una ragazza di 27 che è appena arrivata, che ha uno sguardo invece pieno di meraviglia. Però questi sguardi uno dopo l'altro compongono un racconto che spero ci possa dare una visione un po' diversa.
Bene, noi ringraziamo Paolo Cognetti e Vasco Brondi per essere appunto stati con noi, per aver insomma averci raccontato il loro film Fiore Mio, che sarà al cinema in 3 giorni a partire dal 26 di novembre. E abbiamo recuperato Giacomo Zambella Lenzi nel frattempo. Ciao Giacomo.
Ciao, buona serata.
Screen World, con te dovevamo parlare di Anora, ne abbiamo un po' parlato anche un po' all'inizio con gli altri che hanno partecipato qui con noi, però è giusto che anche tu ci dica la tua su quella che è stata la Palma d'Oro di quest'anno a Cannes, tant'è che poi, tra l'altro, ve lo anticipo, tra pochissimo parleremo della Palma d'Oro di 40 anni fa esatti, nel 1984. Però restando ad Anora, che cosa ci puoi dire tu in un minuto e mezzo?
Hai un minuto e mezzo. La cosa più breve che posso dire è che è senza dubbio uno dei film dell'anno, ma non solo per quelli che generalmente amano già i film da grandi festival, di grandi vincitori della Palma d'Oro, ma questo è un film che è quasi impossibile che non piaccia, perché è ultra accessibile, parte come una sorta di Pretty Woman, ma poi diventa tutt'altro grazie a Sean Baker, che ci porta poi dopo a esplorare sessualità, un personaggio femminile incredibile e una storia d'amore che non è quella presentata da poster e trailer, ma che è meglio scoprire al cinema, ecco. Quindi la cosa più breve che posso dire è questa, oltre a una Mickey Madison che con questo ruolo qui va a far parte veramente del parterre delle grandissime e dei grandissimi del cinema contemporaneo.
Ti chiedo un'altra cosa velocissima, parlavamo certo. Prima appunto del ruolo della commedia all'interno dei grandi festival, questo è a tutti gli effetti una commedia, tu pensi che ce ne sia troppo poca di presenza di commedia nei festival, tant'è che quando una commedia ben fatta come Anora partecipa e addirittura vince?
Sì, diciamo che c'è una carenza di commedia nel cinema contemporaneo, in realtà, perché negli ultimi dieci anni l'unico che ha incassato è Tutti tranne te, e gli altri praticamente, non voglio dire che non esistono, ma quasi. E qui è molto intelligente, perché è una commedia a tutti gli effetti. Ho riso come poche altre volte nella mia vita, ma poi si mischia anche a un insieme di generi che va dal cinema dei Coen a quello di Scorsese, per poi finire proprio invece nel cinema di Sean Baker. È un film divertentissimo e ti racconta di come si possa far ridere anche quando si raccontano storie semidocumentaristiche quasi nel modo in cui
sono state filmate. Va bene, Giacomo, io ti ringrazio, scusa.
Grazie
per
a te,
il
caro. No, scusa per il ritardo.
Non ci sono problemi, abbiamo trovato il tempo anche per recuperare la tua telefonata. Ci sentiamo magari con più calma in una delle prossime puntate, ok?
Certo, volentieri.
Ciao.
Grazie.
Giacomo, ciao.
I knew these people. They were in love with each other.
Travis, hey, have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy.
He was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful. And he loved her more than he ever felt possible.
How long have I been gone, do you know?
4 years.
Is 4 years a long time?
It is for a little boy.
Eccoci qua di nuovo in onda per l'ultima parte della settima ossessione. Molti mi dicono: ma perché le serie TV non ne trattano? Non vi preoccupate, la prossima settimana torniamo con le serie TV, torna pure Federico Vascotte, quindi insomma ci sarà modo di parlarne anche per le serie televisive. Ma i film sono veramente tanti questo weekend, sia quelli inediti che escono per la prima volta, sia quelli che ritornano al cinema. E quando c'è un ritorno, di solito ritorna anche Jacopo Fioretti con noi. Ciao Jacopo.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, ben trovato alla settima ossessione.
Eccoci qua.
Oggi ti spetta un compito molto importante, cioè ricordare e celebrare un film che è tornato per l'appunto al cinema in questi giorni, per tre giorni, questi tre canali giorni, ma poi so che è Multicinema, lo riprogrammano anche dopo questi tre giorni, però da programma, da calendario, Lucky Red ha detto che ci sarà fino ad oggi nelle sale, in versione restaurata, un film capolavoro di Wim Wenders, 1984, Paris, Texas. Guarda la particolarità, perché poco fa abbiamo parlato di Anora, che è stata la Palma d'Oro del 2024, 40 anni prima vince sempre a Cannes proprio questo film di Wim Wenders. Tra canyon e deserti, luci al neon, autostrade, sabbia, caldo, immergiamoci nella storia di Paris, Texas, con questi due straordinari protagonisti che sono Harry Dean Stanton e Natasha Kinski. Quindi, Paris, Texas, a distanza di 40 anni, io ti faccio sempre la stessa domanda. Che cosa ci dice? Che cosa ci racconta? E cosa racconta dell'America, soprattutto? Questa è una domanda di più attualità di questa. Un'America raccontata da un tedesco, tra l'altro.
Da un tedesco, sì. Tra l'altro dovrebbe essere il primo film, se non mi ricordo male, che lui fa in America, se non mi ricordo male. Allora, tra l'altro io l'ho rivisto al cinema ieri, perché non l'avevo mai visto al cinema, ovviamente, quindi sono andato anche a rivedermelo. E beh, che dire, è un film che, volendo, riesce a prendere il cinema classico americano, che era questo cinema che trasformava in epica anche le piccole cose, in questo caso le relazioni. C'era una lezione di Altman che diceva: io trasformo in epica le relazioni perché sono quello che io conosco bene, e quindi le trasformo in quel modo lì. Però visto da un europeo fa una totale differenza, visto da Wim Wenders una differenza ancora in più, perché Wim Wenders è fautore di un cinema molto più sublimato, un cinema molto più evocativo, un cinema in cui, diciamo, che le narrazioni a livello di trama logistica, come abbiamo visto anche nell'ultimo film Perfect Days, bellissimo anche quello, hanno un ruolo secondario. In questo caso lui è completamente innamorato dello spazio che offre l'America, uno spazio che è quello del deserto, soprattutto nella prima parte, ok? Il film è un viaggio verso un ignoto, ed è bello come personaggio di Harry Stanton fa questo viaggio verso l'ignoto, ed è quello che un po' il film propone anche allo spettatore di fare. Qui non si sa l'orizzonte dove lo porterà, e non sa neanche qual è il senso che questo orizzonte dovrà dare alla sua vita. Partiamo appunto nel deserto, una sceneggiatura che era scritta fino a un certo punto, poi da lì in poi Wim Wenders, poi troveremo la quadra, e poi che quadra hanno trovato, di un uomo che è affetto da mutismo apparente, ha perso tutto, gira con delle scarpe approssimate in questi spazi enormi, e va a tornare a una ricostituzione di se stesso e della propria vita passata. Noi conosciamo il protagonista a ritroso fino ad una parte finale, senza spoilerare troppo, ma c'è un monologo famosissimo, uno dei più famosi del cinema recente, citato qui, in cui capiamo il senso di questo vuoto interiore e di questa ricerca che lui fa camminando senza meta. La ricostruzione di un uomo che però poi nel deserto iniziale può trovare gli spazi enormi che l'America offre, bellissimi, come hai anticipato anche tu, che cambiano tanto, perché dal deserto si passa luce al neon, si passa alle zone suburbane, quasi con uno sguardo da bambino, quasi alla scoperta, come se fosse sempre una prima volta, c'è questo viaggio interiore del protagonista. Ed è un film tutt'oggi, diciamo, sul sogno americano in qualche modo, perché fa capire quali possono essere i risvolti umani del fallimento del sogno americano e quali possono essere i benefici quando si cerca di riacquistarlo, e di come all'epoca l'America era una possibilità di futuro. adesso non lo sappiamo, non sappiamo che futuro.
Un po' di analogia forse con la Nora ce l'ha.
Io Nora non l'ho visto.
Ah, non l'hai visto, no, non l'ho visto neanche io, ma ascoltando appunto quello che ci hanno detto anche prima i nostri ospiti, sembra appunto il tema ricorrente del sogno americano, il cercare di raggiungerlo, di acquisirlo, eccetera, può forse ricordare, possiamo trovare un'analogia appunto con queste due palme d'oro, che una dell'84 e una del 2024. Tra l'altro, e queste tonalità visive, no, di Paris, Texas, hanno in un certo qual modo influenzato molto, molto da videoclip, no?
Sì.
Hanno influenzato proprio
anche per la colonna sonora.
La colonna sonora, tra l'altro, ricordiamo, di Ray Cooder, dei Buena Vista Social Club. Poi qualche anno più tardi, diversi anni più tardi, devo dire, siamo a fine anni 90, Wim Wenders realizzò quell'altro stupendo documentario che è Buena Vista Social Club, no?
Sì.
Di questa famosissima band cubana. Diciamo che è un film che ha ispirato molto anche l'arte della realizzazione di videoclip. Io ne penso a uno, ad esempio, forse uno recente, abbastanza recente, come Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, mi viene a mente. Quindi un film sicuramente che ha lasciato un'impronta importante.
Certo, l'immagine, anche la scena famosa dell'incontro, no, con la ragazza che lavora, la sua ex compagna che lavora in un peep show, si chiamavano all'epoca, mi sembra,
sì, sì.
Questo specchio che li divide, così che uno possa vedere l'altro ma l'altro non può restituire lo sguardo, e quindi sì, questo sguardo perso in un dialogo meraviglioso, tra l'altro, proprio su una confessione di quello che siamo per noi stessi. È veramente un film bellissimo, sì, sì. È un film straordinario.
Quello che hai detto, sì, veramente quasi da pelle d'oca, e devo dire che questo è il capolavoro assoluto di
è Wim un Wenders. Grandissimo film,
ne ha fatti veramente tanti, c'è cioè Lo Sopra Berlino, vabbè, anche l'ultimo Perfect Days, ma questo secondo me svetta davvero su tutto il resto. Il film che appunto Paris, Texas si trova adesso nelle sale grazie alla distribuzione da Lucky Red, restaurato in 4K, è stato possibile restaurarlo in 4K grazie al supporto di Chanel e del programma per la conservazione del patrimonio cinematografico tedesco, che è la FFE. Il restauro è stato eseguito presso la Basis Berlin Post Production utilizzando le scansioni in 4K realizzate presso l'immagine ritrovata. E ecco, vedi, ritornano ogni tanto questi nomi della moda, no? Chanel qui per il restauro di Paris, Texas, il Saint Laurent che produce invece Sorrentino, insomma la moda che si dà al cinema.
Per quanto Sorrentino dice che assolutamente non c'è stato nessun tipo di vincolo creativo,
forse un pochino, sì, vabbè, che deve,
ma che così
ammetterebbe, però dice. Comunque Sorrentino, nonostante sia Sorrentino, ha sempre detto la parte più difficile di un film non è girarlo, scrivere, è proprio cercare i soldi. Cioè anche se tu sei un grande nome, comunque questi soldi devi cercare. E se arrivano da Yves Saint Laurent, me li piglio, in poche parole. Poi se Yves Saint Laurent nel contratto ci mette, guarda che un 2%, un 3% del film ci devo dire la mia, soprattutto per quanto riguarda il comparto costumi, io penso che Sorrentino non gli abbia detto di no, ovvio, se si prendeva, diciamo metteva più di un piede all'interno del set, allora forse era diversa la questione, certo. Però ecco, forse hanno trovato un compromesso che poteva andare bene a tutti e due.
Comunque vedete, andate al cinema, questo è un film meraviglioso, andate al cinema.
Dura un pochino perché se non sbaglio siamo solo 2 ore e mezzo, ma chi se ne frega, ma 2 ore.
Beh, cinema, bisogna lasciarsi, è un viaggio verso un orizzonte.
È un viaggio verso un orizzonte, ma poi voglio dire 2 ore e mezzo al cinema, ma evviva passare 2 ore e mezzo al cinema, e che cavolo, no? Soprattutto quando a vedere questi bei film.
Senti,
tu hai scritto qualcosa da qualche parte su Paris, Texas?
No, ma non se lo meritava il come film di essere minimizzato dalle mie parole, proprio non meritava. Comunque c'è poco di scritto su Paris, Texas, c'è
appunto,
molto di parlato, fortunatamente.
Se il tuo direttore, editore ci sta ascoltando, ha dato un pezzo a Chiaro su Paris, Texas, per andare a rimpinguare la la parte editoriale sul film che un po' latita. Effettivamente c'è poco, sì, però per fortuna ci siamo noi a parlare anche di questi ritorni in sala. Va bene, caro Jacopo, io ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo al prossimo film. Io ti dico solo che riesce, che brutta cosa, esce nuovamente nelle sale pure Pulp Fiction.
E su quello dovrò già scrivere qualcosa, vedi?
Vedi, poi tra l'altro sono 30 anni, sono già passati, mi pare, fino a ottobre uscì al cinema in Italia, 30 anni di Pulp Fiction, sì. E anche lì, che possiamo dire però di più di Pulp Fiction? O qualcosa
posso dire una cosa, certo. Ho amato più Paris, Texas.
Di Pulp Fiction?
Sì.
Va bene, no, ma ci sta.
Per far capire proprio.
Ci sta, assolutamente. Va bene, Jacopo. Ti ringrazio come sempre della tua disponibilità e dei tuoi preziosi contributi, davvero.
Quando volete, buon proseguimento.
Un abbraccio, ciao. Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa nona puntata della settima ossessione. All'inizio scusateci che abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma queste, come si suol dire, è la diretta nel suo bello e nel suo brutto. E comunque il podcast domani lo troverete già disponibile sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi in una versione rieditata su Spotify a partire da venerdì a quest'ora esatto, alle 18, non si sgarra. Vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio, vi do l'appuntamento tra 7 giorni e vi auguro una buona serata.